City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Da sempre snodo logistico cruciale, i porti sono avviati a svolgere anche il ruolo di hub energetici. Se ne parla diffusamente in questa edizione di CEI, l'Expo della transizione energetica in corso alla Fiera di Rimini, dove anche noi di Smart City ci troviamo, che dedica più di un convegno a questo tema. Un primo appuntamento organizzato dalla società di consulenza Circle Group ha sviluppato il concetto di porti come centrali elettriche. Silvia Bandelloni ne ha parlato con Alexio Picco, Managing Director di Circle Group. Sentiamo.
Alexio Picco, oggi perché è importante parlare di transizione energetica nei porti?
Beh, i porti hanno vissuto stanno vivendo una stagione storica. Dal 2020 in poi, con l'avvento del Green Deal e delle politiche di transizione energetica, non sono più solamente degli hub di connettività, come sono sempre stati visti nel tempo, ma sono diventati dei potenziali hub energetici. Questo per una serie di motivi, che sono sostanzialmente il fatto che sono vicini ai rinnovabili, degli ambienti industriali e hanno la possibilità di servire, ad esempio con carburanti alternativi, diversi modalità di trasporto, quindi la parte nave, la parte terra, i camion, la ferrovia, eccetera. Questo li ha portati al centro di questo grande schema della transizione energetica, quindi sono diventati dei punti di come hub energetico che prima non erano.
A proposito di strategie per la decarbonizzazione dei porti, parliamo anche di elettrificazione delle banchine, perché attualmente le navi ferme in un porto devono tenere accesi i motori per mantenere attivi i servizi di bordo. Con l'elettrificazione delle banchine riusciremmo a rendere i porti capaci di fornire elettricità alle navi. Però quando le navi salpano, diciamo, quell'elettricità prodotta dovrà essere utilizzata perché non può essere stoccata. Quindi come rivedere il ruolo dei porti in questo senso?
È un tema fondamentale, anche perché non c'è, per i porti soprattutto vicini alle città, ormai non c'è più l'accettazione da parte dei cittadini di quello che i porti oggettivamente le navi possono inquinare. Quindi l'elettrificazione delle banchine è straordinariamente importante. I porti stanno facendo uno sforzo epocale, perché attrezzare sembra semplice, non è una semplice spina, si tratta di una presa, si tratta di attrezzare tutte le reti dentro i porti che non sono state minimamente progettate per i carichi energetici. Pensate a cosa vuol dire alimentare una nave da crociera, tanto per fare un esempio. In questo bisogna dire che l'Italia, una volta tanto, è stata veramente avanti a molti altri paesi europei, ha investito tantissimi soldi del PNRR nei porti, i porti stanno adeguando in maniera massiva italiani all'elettrificazione. Certo, bisogna sempre poi vedere come questa energia viene prodotta, ovviamente, a monte, e come diceva lei, come viene utilizzata poi anche al di fuori dei cicli di cold iron. Però la trasformazione è in corso, i porti stanno rispondendo bene, l'Italia è sicuramente uno dei paesi più avanti.
Velocemente, ci sono altre strategie di decarbonizzazione dei porti?
Le cose fondamentali sono i carburanti alternativi, quindi l'idrogeno, l'ammoniaca, in parte anche di transizione il gas naturale liquido, ma mi soffermerei un attimo sulla produzione offshore di energia. Questo è un tema che nel Mediterraneo sta partendo, mentre nel Mare del Nord è ormai una realtà, si possono produrre grandi quantità di gigawatt con pale eoliche in mare. Questa è una realtà, molto sta avvenendo, ci sarà una conferenza molto importante a ottobre a Palermo, che si chiama Offshore Wind Evolution, che è la seconda puntata di un evento internazionale ma italiano in cui si parlerà di questi temi che sono fondamentali per il futuro non solo dei porti.
Grazie Alexio Picco.
Grazie a voi.
Nella prospettiva di fare dei porti uno snodo della produzione di energia, un passaggio chiave sarà dotarli delle infrastrutture necessarie a trasformarli in teste di ponte per lo sviluppo delle energie marine come l'eolico e il fotovoltaico galleggianti. Ne ho discusso con Fulvio Mamone Capria, presidente di AERO, l'Associazione per le Energie Rinnovabili Offshore. Sentiamo com'è andata. Che cosa serve perché i porti siano pronti a ospitare e a favorire lo sviluppo di queste fonti?
Innanzitutto una grande disponibilità di aree, perché servono decine di ettari per poter movimentare e creare una logistica adeguata a quelli che sono aerogeneratori, che saranno di un'altezza di circa 300 metri, con una pala da 110 metri, che dovranno ovviamente essere posizionati su dei galleggianti con una forma di solito triangolare e con un raggio che va dai 70 ai 90 metri. Quindi le dimensioni sono la prima disponibilità che un porto deve avere.
Delle aree per poter movimentare questi oggetti così grandi. Ecco, ricordiamo che tendenzialmente l'eolico offshore è un eolico di grandi dimensioni.
Assolutamente, di grandi dimensioni. Abbiamo dei progetti di bottom fixed, quindi fissi, come nei mari del nord a Ravenna e Rimini, ma la grande sfida del Mediterraneo è il galleggiante.
Da questo punto di vista, tra l'altro, mi sembra importante sottolineare questa cosa, sfida del Mediterraneo, perché queste tecnologie sono state un po' sviluppate nel nord Europa, dove però ci sono condizioni molto diverse, proprio marine, direi.
Assolutamente, nei mari del nord ovviamente ci sono dei venti e dei fondali bassi che ovviamente consentono al bottom fixer di diventare negli ultimi 30 anni una tipologia super matura. Il galleggiante, che è stato già posizionato in Scozia al largo delle coste francesi, ci sono moltissimi altri casi, è l'avventura italiana e per questo ci candidiamo a diventare il paese con la maggiore potenziale di almeno 20 gigawatt al 2050.
Ecco, per sviluppare questo scenario c'è bisogno che i porti siano pronti. Mi pare di capire c'è anche bisogno di una cornice normativa adeguata che forse non è ancora completa.
Sì, aspettiamo a brevissimo, a giorni, il decreto porti per cantierizzare gli hub, soprattutto ad Augusta in Sicilia, Taranto e Brindisi in Puglia e Civitavecchia nel Lazio, e subito dopo un altro decreto che dia delle risorse pubbliche per poter rafforzare le banchine, perché il lavoro di assemblaggio delle torri e dei galleggianti avviene proprio davanti alle banchine portuali.
Grazie Fulvio Mamone.
Grazie a voi.
È tutto per questa sera, appuntamento domani in podcast. Buona serata.